Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento. A Venezia la prima grande mostra italiana. Oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico. A Palazzo Grassi dal 17 aprile. Per info palazzograssi.it.
Wikiradio. Andrea Pazienza, raccontato da Luca Raffaelli.
Se Andrea Pazienza fosse stato solo un grande autore di fumetti, sarebbe molto più facile parlare di lui. Basterebbe parlare del suo stile, dei suoi personaggi, della sua capacità comunicativa. E invece Andrea è stato molto di più. Un maestro giovanissimo, un precursore, l'inventore dello stile libero che permette di cambiare continuamente, rimanendo sempre se stessi. E poi una figura dal sapore mitologico, bello, amico di tutti eppure sfuggente. Credi di poterlo incorniciare con una definizione, ma è sempre anche qualcosa di più, di altro, di oltre. E poi lui il fumetto non lo faceva. Le tavole disegnate venivano fuori da tutto se stesso. Non sempre i suoi lavori erano realizzati di getto, ma in ogni caso, anche quando Pazienza disegnava una storia pensata e costruita, sembrava che tutto partisse da un'enorme energia interiore, che poteva esprimersi in un'infinità di modi, forme e stili. Andrea faceva vignette con la stessa facilità con cui parlava o pensava. E sulla carta le sue parole, i suoi pensieri, sono lampi di vitalità che talvolta fanno piegare in due dalle risate, altre volte sorprendono per l'arguzia, la spudoratezza, la rabbia. Paz fumettista è stato figlio del periodo vivo e disordinato degli anni 70 e ha continuato a fare il fumettista quando questo lavoro lo si faceva in gruppo, all'interno delle redazioni. Ma all'euforia di quei tempi è seguito lo scollamento, il malinconico disincanto. Il 16 giugno 1988, a 32 anni, è morto. Troppo presto. Nonostante tutto quello che ha fatto, nonostante fosse già grandissimo, è terribile pensare che forse era solo all'inizio.
Signori, Andrea Pazienza. Ecco, un piacere avere tra noi finalmente il più radicale tra i fumettisti italiani. Ecco, io banalmente vorrei farti due domande, Andrea. La prima, come nasce una storia e perché?
Ci sono due tipi di storie fondamentalmente. Una è quella che io definisco essere una storia arcobaleno, cioè tu sei in macchina, non tu.
Certo, tu plurale, indefinito, certo.
E a un certo punto ho come una visione celeste, ma anche se la storia è bianca e nero, no.
Certo.
E praticamente in un attimo io ho tutta la storia davanti ai miei occhi, dall'inizio alla fine.
Intuizione.
Con quello che,
sì. Funziona per intuizione, insomma.
Sì. Certo. Dall'inizio alla fine. Praticamente c'è un prologo, un corpo centrale e anche una coda. Allora poi non devo fare altro che andare a casa, sedermi e realizzarla, senza bisogno di sceneggiature oppure di elaborare.
Ci sono azioni che vanno preparate, come quando un atleta si prepara al salto in alto, che vanno pensate, coordinate, calcolate, come certe opere della creazione che hanno bisogno di una lunga gestazione, di calcoli, di budget, di verifiche, di anni di lavoro. Anche nel fumetto ci sono, e forse il Tex di Magnus, 7 anni per impostare, capire, studiare, poi disegnare, rifinire, perfezionare, è l'esempio eccellente in merito. Ci sono al contrario delle azioni che si eseguono istintivamente per immediato impulso creativo ed emotivo, come la battuta del comico che arriva come atto di pura improvvisazione, quando commenta qualcosa di imprevisto accaduto tra il pubblico. O come l'esultanza al gol, il momento di gioia incontenibile, la cui manifestazione sfugge al controllo di giocatori e tifosi. La creazione di un fumetto da parte di Andrea Pazienza era questo, un'azione naturale, un fatto istintivo, logico, ovvio. Quasi che il fumetto sia stato inventato per esaltare tutte le sue doti, che non erano solo quelle di grande disegnatore, ma anche quelle di poeta che sa inventare linguaggi nuovi, di musicista che sa dare ai lettori il tempo della lettura, di artista che sa offrire tanti stili diversi seguendo non un'impostazione artistica, ma l'arcobaleno di tutte le sue emozioni. Andrea Pazienza realizzava pagine a fumetti così come un cavallo galoppa o una rondine vola, come il fatto più naturale del mondo. Tant'è vero che con lui un problema poteva essere quello del rispetto delle consegne. Difficile costringere Pazienza a galoppare o volare. Difficile costringerlo a realizzare le sue tavole come fosse un lavoro. Il fumetto per lui è stato sempre e soprattutto lo sfogo di un sentimento, di un'emozione, di una voglia che partiva dalla pancia e che non si poteva fermare e che passava per le braccia e poi arrivava al foglio con la naturalezza di un'onda e con la potenza di un fulmine. Non si tratta solo di quella scrittura automatica di cui si è detto a proposito di Mebius e Iacovitti, due autori che peraltro lui ha amato molto. In Mebius, cioè Giraud, il fumetto non costruito è stato il risultato di una ricerca personale. In Iacovitti, quella tecnica particolare permetteva la trasposizione del suo straordinario e stralunato mondo. Pazienza, per arrivare ad essere Paz, ha dovuto maturare, amplificare le sue doti naturali, riuscendo poi a fare quello che fa il grande attore, rendere naturale il gesto che in partenza è studiato e che è comunicazione. I suoi gesti, cioè i suoi stili, sono diventati tanti, infiniti, come i suoi segni, le sue atmosfere che coprono tutto l'arco dell'emozione umana. I suoi fumetti possono far piangere dal ridere, riempirci di malinconia, atterrirci, farci ridacchiare, colmarci di complicità, sorprenderci sempre, farci arrabbiare per tanti diversi motivi e comunque più di tutto riempirci di una sincerità assoluta, esplosiva, meravigliosa. Non filtra le emozioni del mondo, Pazienza, piuttosto le amplifica. Ci fa sentire i palpiti dell'universo, ci rende conto di emozioni planetarie che passano attraverso di lui e che la sua mano raccoglie sul foglio come fosse una vendemmia, la raccolta del grano, come la manna piovuta dal cielo.
Si arriva praticamente al 56, anno in cui in una località del Medio Adriatico italico nacque. Un dato senza importanza, ma che mi appartiene in modo abbastanza legittimo e che in qualche modo è un po' l'inizio della mia storia.
Quando penso a lui, penso come al primo dei miei tre figli. E quando penso a lui che non c'è più, io mi ritengo un pochino fortunata rispetto alle altre mamme che hanno perso i loro figli. Perché? Perché Andrea non è rimasto solo nel mio cuore, ma è rimasto nel cuore di tanti giovani che man mano che lo scoprono, lo amano e si avvicinano a lui.
Mi chiamo Andrea Michele Vincenzo Ciro Pazienza, ho 24 anni, sono alto 1,86 m e peso 75 kg. Sono nato a San Benedetto del Tronto, mio padre è pugliese, ho un fratello e una sorella di 22 e 15 anni. Disegno da quando avevo 18 mesi. So disegnare qualunque cosa in qualunque modo. Da 11 anni vivo solo. Mi rado ogni 3 giorni, mi lavo spessissimo i capelli e d'inverno porto sempre i guanti. Disegno poco e controvoglia. Morirò il 6 gennaio 1984. Questa era una stravagante autobiografia dell'artista, scherzosa ma non troppo, più timida che narcisa. In effetti era nato a San Benedetto del Tronto, ma la sua infanzia è vissuta a San Severo, in Puglia, con la madre Giuliana, insegnante e donna di grande carattere, con cui Andrea aveva un'affinità particolare. Più combattuto il rapporto con il padre Enrico, pittore di cui lui esaltava le qualità di acquarellista, il più grande acquarellista vivente, diceva. E poi il fratello Michele, complice di tante avventure, e Mariella, la sorella più piccola, da proteggere come può fare un grande fratellone del sud. Andrea va a studiare a 12 anni a Pescara, dove trova in Sandro Visca e Albano Paolinelli due insegnanti complici, che lo lasciano libero di creare, inventare, scherzare perfino con la loro autorità. Sempre a Pescara, Andrea conosce Tanino Liberatore, un altro formidabile artista con cui stringe una forte amicizia. Enrico Fraccacreta ha scritto Il giovane Pazienza, in cui racconta chi fosse Andrea prima di cominciare a pubblicare fumetti, e scrive così: quando si andava in giro per le strade di San Severo, lui le auto le saltava, saliva sui cofani, scivolava sui parabrezza, girarci attorno, diceva. Era tempo sprecato.
Cosa succede nel 76? Dunque, gioco molto a boccette nel bar sotto casa. Frequento molto i miei amici e compagnucci meridionali. Non mi interesso di politica un granché. Sono in quel di Bologna ormai da 3 anni. Ho sostenuto alcuni esami di una facoltà che si chiama Dames. Ma nel 76 credo che fossi già sufficientemente deluso dell'università, della vita, forse anche delle donne.
A 24 anni, nel 1980, Pazienza era già un grande del fumetto. Aveva pubblicato su Alter Alter le straordinarie avventure di Pentotal e le sue tavole, accettate con entusiasmo da Oreste Del Buono, furono visionate in redazione da un Ugo Pratt sorpreso e incredulo di fronte a tanta qualità. Quelle avventure sono un resoconto vitale, intimo, in cui i disegni esprimono non solo la realtà delle cose, ma anche quella deformante delle emozioni e dei sentimenti. Un resoconto, dicevo, della contestazione studentesca del 1977. Quella contestazione che pretendeva l'immaginazione al potere. E Andrea su questo non poteva non essere d'accordo. Sul resto, che viveva davvero autonomo, aveva un coinvolgimento più emotivo, più poetico che politico. Quella Bologna delle case in cui si viveva tutti insieme, dei luoghi occupati, delle luci, delle speranze, delle droghe, degli incontri, era una Bologna in cui lui era più testimone che protagonista, che viveva e che non amava, in quel ponte sospeso che è l'età in cui si comincia a dover diventare adulti. Un ponte che a molti è crollato sotto i piedi, togliendo speranze e certezze, soprattutto collettive, che sembravano incrollabili.
Da quando non ci sei, la luna piange rosa. E un corvo nero vola sopra la città. Il corvo ha un becco d'oro, un becco tutto d'oro. Vedessi come splende nell'oscurità. Bologna non c'è più, se l'hanno presa loro. È un cumulo di noia che spendi e paghi caro. Bologna è una carogna che non ti vuole vivo. Da quando non ci sei, Bologna non c'è più. Non ti sei perso niente, non ti sei perso niente. Non ti sei perso niente, pazzo. Per noi che siamo qui nel letto del diavolo, noi che prendiamo tempo e non vediamo l'ora. Per noi quello che resta è l'ombra di una vita. Vuoi mettere e risorgere, pazzo. Non ti sei perso niente, non ti sei perso niente. Non ti sei perso niente, pazzo.
Leggere cronologicamente i fumetti di Andrea Pazienza vuol dire seguire il corso della sua vita, oltre che di un piccolo, purtroppo troppo piccolo, segmento di storia italiana. Certo, tutto il suo lavoro è condizionato dalle situazioni in cui si trovava ad operare. Ad Alter Alter cominciò la sua avventura editoriale con Pentotal, come abbiamo detto, a partire dalla sua prima incursione nella redazione milanese tutta al femminile. Poi creò Cannibale, la più memorabile delle riviste italiane autoprodotte, insieme a Stefano Tamburini, Marco D'Alessandro, Massimo Mattioli, Filippo Scozzari e Tanino Liberatore. Veniva creata sulla scia di Metal Hurlant e delle Rivoluzioni, che i disegnatori stavano portando a compimento nel fumetto francese, rompendo l'idea di una storia organizzata, frantumando le vignette per costruire un mondo onirico e ribelle a tutta pagina.
Scozzari e pazienza, perché fare una rivista, mi riferisco al Cannibale, è autogestita e quindi pericolosa, no? Editorialmente, invece di usufruire dei normali canali così, dell'editoria che già esiste.
Non è stato pericoloso editorialmente, perché io ho guadagnato un pacco di soldi, molto più di quanto ne guadagnassi prima.
I soldi sono sempre stati questa grossa molla. Cosicché, niente, eravamo sfruttati da una serie di organizzazioni a delinque, queste sono cose che capitano una volta
nella vita,
e quindi abbiamo trovato dei finanziamenti, ci siamo riuniti, abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo cercato un nome, l'abbiamo trovato, ci siamo messi d'accordo, ci siamo ritrovati di notte, abbiamo fumato interi canneti e alla fine questa è una cosa molto gioiosa, insomma, alla fine appunto siamo usciti, è venuto fuori questo cannibale,
Vito Cannibale voleva dare l'idea di qualcuno che fosse disposto a mangiare molto. Noi siamo disposti a mangiare molto.
In Italia, con i disegni, non c'è modo di fare soldi. Questa è la verità. Non c'è nessun modo per fare soldi in Italia con i fumetti.
E pazienza, tu sei partito con Pentotal, un personaggio autobiografico.
La prima storia di Pentotal che ho fatto, che è stata anche la prima che io ho fatto in assoluto, è stata l'unica che ho fatto sentendola moltissimo. Questa storia mi fu pagata, no? E da allora non ho fatto più cose che mi trippassero più di tanto, no? Anche perché non le puoi fare in effetti, perché sennò poi alla fine, vabbè, diventi la marionetta di te stesso. Quindi c'ero molto affezionato, anche perché c'era questa dimensione così spudoratamente onirica, così citazioni facilissime, scopiazzate da... Forse non tutti sanno che è il piacere di saperlo, che sono poi alla base della mia cultura, sulla settimana di Gnisi. Cioè adesso è un personaggio assolutamente improponibile, così come sono improponibili oggi almeno il 90% dei fumetti che sono apparsi anche su Cannibale, forse anche il 95%. Io direi il 99,9% delle cose che sono uscite su Cannibale oggi non hanno già più senso.
Nel 1979 comincia a entrare nella redazione romana del Male, il settimanale satirico per il quale realizza, dentro la redazione e in un'atmosfera di trionfale disordine creativo, a cui partecipano tra i tanti Vincino, Jacopo Fo, Angese, Cinzia Leone, Enzo Sferra, Angelo Pasquini, vignette, tavole, con la massima libertà, scambiando le idee e realizzandole spesso all'istante. Nella redazione del Male, Paz trova il gruppo e la complicità, da protagonista del settimanale. Qui crea uno dei personaggi più allegri e irresistibili, quel Pertini presidente partigiano, che è un po' Paperino, un po' Braccio di Ferro e un po' Mister Magù, quello dei mondiali vinti con Bearzot, quello con la pipa sempre in bocca, quello con grande carisma, sì, ma un carisma semplice, familiare, cordiale. Se il Male si permetteva di trattare i potenti, tutti i potenti, a pesci in faccia, per Pertini la faccenda è un po' diversa. Sotto il divertimento c'è un grande rispetto, sotto la satira c'è perfino il senso di un grande affetto. Anche perché Pertini rimane un guru, un tenace combattente, un esempio da imitare, sempre. E quando dopo le sue uscite in solitario arriva accanto a lui anche Pazienza medesimo, eccolo lì nel ruolo del giovanotto inadeguato che vorrebbe seguire le orme del grande presidente, vorrebbe resistere, lottare, fare anche lui qualcosa di storico. Ma anche se pieno di energie, di talento e di buona volontà, non c'è niente da fare. I tempi sono diversi e la storia non si fa più cambiare come ai tempi di Pertini. Ci cambia. Che coppia irresistibile, quella di Paz e Pert. Pertini un giorno telefona pure nella redazione del Male per poter avere un disegno di Paz, quello della copertina in cui Pertini è rattristato per il rapimento di Fabrizio De André, e commenta così: di lui mi piacevano in particolare Re Carlo torna dalla battaglia di Poitiers, la famosa Marinella e Stasera mi butto con te. Pertini invitò a cena una delegazione del male che venne così ricevuta ufficialmente nei palazzi del Quirinale. Andrea non c'era e non si sa bene ancora perché e come andò la faccenda.
Zanardi, pubblicato dalla rivista Frigidaire, anche questo è diventato un simbolo, un punto di riferimento preciso. C'è una dominante però, la cattiveria. Zanardi è cattivo.
Zanardi è cattivo quanto può essere un'antenna Rai.
Ecco.
Cioè ripete e ripete, è un ripetitore, riflette ciò che gli sta intorno, che lo circonda e che in qualche modo è suscettibile di commuoverlo. La commozione non sempre è positiva. Zanardi è capace di commozione.
Pazienza, ma in fondo per te che cos'è il fumetto?
È qualcosa che in questo momento si sta avvicinando molto alla letteratura. E non so se la letteratura significhi qualcosa di più del fumetto sulla scala nella scala dei valori, ammesso esista. Però sicuramente quanto più si cerca e si riesce di essere evocativi, perché per me poi la cosa fondamentale è evocare. Se leggendo un racconto il cuore poi alla fine riesce a pulsare una volta di più o in meno e l'adrenalina circola per un attimo in modo più o meno veloce e le ghiandole secernono un liquido al posto di un altro e qualche cosa in chi legge cambia, io ho raggiunto proprio il mio risultato, indipendentemente dalla morale finale, dal fatto quando uno chiuda la storia e dica mi è piaciuta, non mi è piaciuta, mi basta molto meno.
Sull'onda del male nacque Frigidaire, dal gruppo composto da Vincenzo Sparagna, Stefano Tamburini, Tanino Liberatore e Massimo Mattioli. In quelle pagine nacque Zanardi, che Oscar Glioti nel suo bel libro Fumetti d'evasione, vita artistica di Andrea Pazienza, definisce il grande sovvertitore. Come Fantomas, Zanardi rappresenta l'incursione del male, in questo caso sostantivo e non settimanale, in una società spensierata e imborghesita e veste il ruolo dell'inafferrabile demolitore di ogni regola che suscita ribrezzo e al contempo ammirazione, scrive Glioti. Zanardi rappresenta la fine del sogno collettivo. Con lui si entra nel mondo in cui ognuno pensa per sé, perché l'uomo è un lupo per l'uomo e salva la pelle e l'onore chi colpisce per primo. Tra Pentotal e Zanardi, passando per Pertini e per tanti brevi romanzi, dal Partigiano a Perché Pippo sembra uno sballato, per un'infinità di vignette, di storie abbozzate, di progetti, di storie non finite, attraverso Pompeo e Astarte, si compie tutta la storia creativa di Andrea Pazienza, che troverà dopo il male Frigidaire altri gruppi di lavoro, ma nell'ambito dell'individualismo tipico degli anni Ottanta. Tango, il supplemento satirico dell'Unità voluto da Sergio Staino, così come Il Grifo, il mensile in cui era protagonista Vincenzo Mollica e poi Comicart, Linus. Ma le redazioni erano diventati luoghi di consegna e di confronto, non più luoghi in cui riconoscersi. Nell'ultima parte della sua vita Andrea si rifugia a Montepulciano, dove sposa Marina Comandini. Con Angese, Vincino, Jacopo Fo crea un supplemento a Striscia per Linus, dove gli autori sono coinvolti in viaggi che devono raccontare a fumetti. In quelle paginette Pazienza racconta il suo viaggio in Brasile ed è quello uno dei suoi ultimi lavori.
La giornata tipo di Andrea era come sfangare la giornata senza lavorare, tipo si svegliava, era agitata, ah, devo fare, andava a fare la spesa, tornava, poi mangiavamo, poi e magari cominciava a lavorare alle 11 di sera, cioè quando finalmente aveva finito di fare tutto quello che gli andava di fare, la mattina dopo magari doveva consegnare, attaccava a lavorare e in poche ore ti tirava fuori qualsiasi cosa, c'era anche da dire questo, la sua velocità era incredibile, di solito lui scriveva, io ho proprio i testi scritti a parte di Pompeo, cioè viene prima il testo ovviamente, a volte sì, a volte no, non è una regola, però lui scriveva e poi dopo buttava giù le tavole, no? Definitive. Pompeo è, secondo me, innanzitutto un poema tragico e uno dei più importanti della nostra storia culturale, questo già a priori, senza tempo, perché comunque il problema dell'eroina è un problema contingente, stiamo parlando di questi tempi. Fossimo stati ai tempi di Caravaggio, probabilmente era l'alcol o qualcos'altro, è la stessa cosa, no? È questa insofferenza, incapacità dell'artista adeguarsi a una realtà, no? La sua ipersensibilità che non gli permette schermi di nessun genere.
Sono 28 anni e ancora non sembra possibile. Andrea Pazienza se n'è andato nel 1988 nel corso di quello che si potrebbe definire un maledetto incidente di percorso. Una siringa riempita di un veleno che non è stato in grado di riconoscere e che ha ucciso proprio lui che, non è retorica, era davvero il migliore. anzi artisticamente parlando era onnipotente, perché il fumetto di Paz è pittura, è disegno ed è parola, è avventura ed è comicità, è racconto lineare ed è teatro dell'assurdo, è esposizione oggettiva ed è una continua ricerca di sintonia con il lettore, è fumetto in costume ed è fantascienza, è volutamente tutto insieme quello che il fumetto può essere e anche quello che prima non era mai stato. È la sintesi dell'onnipotenza di un autore che, guarda caso, si è presentato al mondo proprio negli anni 70, quando tutto il mondo del fumetto si crogiolava in un suo proprio delirio di onnipotenza.
Cioè, non c'è niente di peggio che del fumetto intellettuale. Prima di tutto uso pennarelli, ogni pennarello ha una sua personalità molto precisa. Esistono pennarelli di vario tipo, di molte marche, e io penso che chiunque li usi molto spesso abbia le sue preferite. Io infatti ho alcune marche preferite di pennarelli. Poi altri materiali semplici. Faccio delle tavole sparse e poi passo un po' di tempo a cercare di cucirle insieme. Non ho assolutamente idea mai della storia che voglio iniziare. Cioè, ce l'ho, ma è solo un pretesto per iniziare. Ogni tavola mi porta via una tavola molto complessa, molto complicata, mi porta via un pomeriggio e mezzo, forse anche una nottata, insomma, iniziando a lavorare di primo pomeriggio.
Andrea Pazienza presena Viaggio sulla luna di uno che c'è andato. Ma ci è piaciuto?
Caro diario, oggi 7 maggio sono allunato, firmato.
Mi arrendo ai confini dei miei limiti, ma combatto strenuamente entro di essi, onestamente, per quanto mi è dato di fare, cercando di conseguire lo scopo che mi sono prefisso, fare delle storie cariche di sentimento, il più possibile evocative, che raggiungano il cuore del lettore nel modo più diretto possibile. Così diceva Andrea Pazienza, che dentro quella libertà non si perdeva, perché i limiti di cui parlava, se davvero esistevano, li conosceva solo lui. Noi, i lettori, sapevamo solo che in lui agiva una creatività sfrenata, sapevamo che Pazienza prendeva in mano una matita o un pennarello e inventava così, nella maniera più diretta possibile. Sapeva raccontare attraverso il disegno così come un jazzista sa improvvisare, con la stessa fulminante energia per cui un eventuale errore, una nota sbagliata, entra nella melodia e la trasporta efficacemente verso un'altra geniale, imprevedibile direzione. Ogni attimo, ogni segno, ogni idea era buona per crearne un'altra, altre 100, 1000, infinite. Una capacità figlia di un innato talento, certo, ma anche di continui esercizi, giochi con i segni e con le parole, che avevano allenato, allargato le sue già immense capacità. Chi c'è stato non può dimenticarlo. Alla fine degli anni Ottanta, alle feste di tango, Andrea accompagnava alla lavagna luminosa David Riondino, che intonava la canzone del silenzio degli animali, e alla lavagna luminosa disegnava, veloce come se stesse facendo dal vivo un cartone animato, il grido intermittente del babbuino, oppure lo stramazzare al suol del dromedario, o ancora il gorgogliare del sarcopedonte. A volte, obbligato da spazi angusti o da organizzazioni imperfette, doveva farlo disegnando al contrario. Il pubblico impazziva a vederlo inventare con la facilità di un acrobata. Sembrava che i disegni fossero già lì e che lui con il pennarello li facesse solo venire alla superficie. E in più, Andrea Pazienza era bello, molto bello, e del suo fascino perfettamente cosciente, quasi fosse naturalmente ovvio che un onnipotente creatore di bellezza, un mito vivente del fumetto, una rock star della vignetta, non potesse che essere così.
Il 23 maggio 1956 nasce a San Benedetto del Tronto Andrea Pazienza. Luca Raffaelli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.